è un bel segnale in un paese che non vuole cambiare niente, o perlomeno che ha una classe politica che non vuole cambiare. Mi sentite, no? Sentite i partiti che mancano, vedete subito. Va bene, avverrà quello che deve avvenire, fischi sì, fischi no. E nonostante, diciamo, io voglio fare un ragionamento logicamente, e avverranno le cose nonostante il potere romano, cioè se troveremo l'accordo, va bene, vuol dire che si troverà la quadra, ci si siederà al tavolo a trattare. Se non ci sarà l'accordo, sarà ad una spallata, sarà la risposta della controspallata. Vince chi è più forte alla fine, vedremo. Allora, il problema di questi tempi sono le parole. Qui si tratta di essere estremamente chiari con una classe politica che parla, mette in fila le parole in maniera che la gente non capisca niente. Vedete, forse è meglio, certe volte è meglio che parli gente che magari parli in un modo forte per qualcuno, violento per qualcuno, ma dica la verità in maniera che la gente la capisca. Io sono convinto che se parlasse Mussolini direbbe che lo Stato deve comprendere tutte le cose, che lo Stato... No, beh, se fate anche voi rumore, via. Lasciatelo fare a quella gente là, tanto è destinata a perdere, no? Ecco, allora, siete a perdere. Allora, vedete, già capite, no? La democrazia di questi partiti, la sentite, no? E allora, il problema, nonostante i quattro gatti che fanno rumore lì, le cose andranno come devono andare. Io però ritengo che è meglio che parli chi dice le cose come stanno. Guardate, se parlasse Mussolini direbbe: lo Stato deve comprendere tutti i valori, non c'è nessuna cosa che ha valore al di fuori dello Stato, al di fuori dello Stato. Lo Stato è la base del diritto e, diciamo, sono tutti, la gente sentirebbe, capirebbe, si farebbe il segno della croce per scampato pericolo. Se invece le stesse parole le dice D'Alema, gli stessi concetti, usando altre parole, diventa pericoloso, perché la gente non avverte il vero problema, il significato delle parole che vengono dette. È un problema, vedete, questo non è altro che la paura. Vengono in Toscana, no? Dilagano. E beh, la Toscana, cosa pensano questi amici fascisti o comunisti? Cosa pensano? Che la Toscana vada con la Calabria per caso? Non penso. Vedete voi, no? Fate quello che volete. Proprio, voglio dire, alla Padania, che fa 30 milioni di persone, e vorrà con sé chi ci sta, e chi non ci sta è libero di fare le scelte che vuole, Toscana compresa. Giusto per essere chiaro, qui c'è un'identità forte della Toscana e la Toscana dovrà decidere da sola, nessuno deciderà per la Toscana, come nessuno deciderà per la Padania, da sé, da sola, la Padania deciderà se essere libera oppure se restare dov'è. Non accetteremo nessuna imposizione di forza, siamo in grado eventualmente di rispondere all'oppressione italiana e romana, evidentemente con altrettanta energia. Stiano tranquilli i romanofili, gli italiani stiano tranquilli. E allora noi invece vogliamo ragionare sulle cose, vogliamo capire dove si può andare, cosa si può evitare, se si può andare, se si può evitare certe cose. Vedete, un momento, come vi dico, è dei più brutti, dei più difficili, tante parole per falsificare una verità banalissima. Non può cambiare niente. La Costituzione italiana fu fatta dai padri costituenti in modo tale che non si potesse più cambiare. L'articolo 138 della Costituzione, quello che stabilisce come si cambia la Costituzione, non ha previsto che il popolo possa avere il potere costituente. Una volta ce l'ebbe il potere costituente, basta e avanza, il popolo non deve centrare più niente, non deve disturbare il manovratore politico. E questo che è il vero problema della nostra Costituzione. Non si può cambiare la Costituzione, siamo imprigionati, intrappolati in un meccanismo, diciamo, in una logica antidemocratica. E non c'è il minimo dubbio che il popolo, sono due scuole di pensiero se volete, da una parte il popolo che ha il potere costituente e che attraverso l'assemblea costituente può cambiare la Costituzione, cioè ha un potere inalienabile che è quello di decidere come deve essere fatta la carta dello Stato, dall'altra parte i centralisti, vuol dire gli uomini. È semplicissimo capire al di là delle parole, quando parlate di nazismo, fascismo, comunismo, lo Stato della Chiesa, parliamo sempre della stessa cosa, eh? C'è un po' di polverina che cambia, sempre come fischia il merlo comunista, vedrai che di sistema al popolo, voi, traditori del popolo, di sistema al popolo tra poco, eh? E allora fischia il merlo. E guarda che là fischia il vento, tra poco fischia il vento per voi merlotti, fascio comunisti. E allora, dicevamo, che pensano di spaventare, ma ragazzini, e allora sono processi storici di proporzioni inaudite, quelle che si stanno muovendo, non saranno né mille, né diecimila, né mezzo milione di persone che potranno contare, quando si muovono cose così grandi. E allora qui si tratta di capirle quelle cose così grandi e di capirle ed affrontarle laicamente, nel senso che si tratta di misurarle, di verificarle, di prendere atto di alcune cose e, diciamo, di dare delle risposte. Non può essere il problema non può essere che uno dice la Costituzione non si può cambiare e quindi la Padania resta schiava di Roma, sotto il tallone di Roma. Questo non sarà così, potrebbe portare a gravissime tensioni nel paese. La Padania non accetterà, io ve lo dico, non accetterà assolutamente di andare oltre la logica centralista romana. Se ci sono milioni di persone che la testa ce l'hanno e che vogliono ragionare, bene, altrimenti la storia farà fatalmente il suo corso, correrà e nasceranno delle tensioni che non saranno cose da poco, saranno grandissime. Sarà la lotta di liberazione, sarà la liberazione della Padania, che avverrà in ogni modo, o con le buone, insomma, con le meno buone. È interesse di tutti mettersi a ragionare, a misurare le cose. Allora, vi voglio dire che è molto bene, molto meglio essere chiari. A mio parere è meglio che ci sia al limite un Mussolini che un D'Alema, perché se non altro sarebbe chiaro a tutti qual è il problema. Capiremmo tutti che dietro l'idea che lo Stato è l'unico generatore del diritto, che lo Stato comprende tutto, che lo Stato è immodificabile, in fondo c'è il vecchio Hegel, l'idea che lo Stato sia l'incarnazione del Padre Eterno sulla Terra. Lo capiremmo tutti e la gente saprebbe scegliere, potrebbe scegliere, avrebbe comprensione del fenomeno politico a cui siamo davanti. Purtroppo non è così facile. Televisioni, giornali, confusioni della politica. Chi è minimamente attento capisce un paio di cosine. Hanno paura e va bene. E trafficano di nascosto e va bene pure e non vogliono cambiare una virgola. Questa è la sostanza delle cose che chiunque di noi, chiunque sia in buona fede, avverte immediatamente. L'abbiamo visti a Venezia, eh? Adesso si sa che uno di quelli fotografava le riunioni di queste e le ha date al giudice, e te pareva. Dissi subito, è una roba da servizio, vedendo la fotografia. Guarda là, un teatro, un carro armato di cartone, come a teatro, le quinte sono di cartone, no? Una cosa plateale per impressionare la gente. È pericoloso, dissi. perché può cominciare la strategia della tensione. Vuol dire, cioè sì, c'è questi, qualcuno magari ci crede in quello che ha fatto, però di fatto apre una voragine, apre un'area oscura, apre, diciamo, un buco nero che può eruttare qualsiasi cosa. Oggi, ad esempio, mi dicono che ha eruttato una cosina. Due o tre incappucciati, sarà il cappuccio della P2, che è molto consono a questa gentaglia che ci governa, sono entrati nel PPI, figuriamoci, nel PPI, e hanno scritto viva la Liga Varesimo. Sono loro, sono quella gente lì. Sono, diciamo, le cose che riportano alla vecchia strategia della tensione che abbiamo conosciuto nel passato. Vedremo da che parte porterà. È pericoloso. Da parte mia, io dovrò cominciare a pensare a Berlusconi, all'uomo che ha portato il voto di protesta, che aveva sollevato la Lega per sfondare il regime quando non era pronto il federalismo, e l'indipendenza ha, diciamo, catturato quel voto di protesta per portarlo a Roma. E, diciamo, è un gioco molto semplice: riportare a Roma il voto e il consenso elettorale che la Lega portava al nord. Questo è il gioco che è in atto. Ma queste cose politiche non cambiano assolutamente di mezza virgola la realtà dei problemi che abbiamo davanti. E i problemi che abbiamo davanti sono semplici: non tiene più l'economia del paese. Vuol dire che sono bravi politicamente. D'Alema ha ricostruito l'ultimo partito Stato. Questo è un paese purtroppo voluto dai Savoia in maniera centralista, e i Savoia non tollerarono nessuna differenza, nonostante le diversità intrinseche e profondissime del paese, che ci sono ancora. Basta pensare che il sistema produttivo del nord è all'ottavo, quindicesimo posto al mondo per competitività, quello meridionale al 150°, 180° posto, e solo grazie agli enormi sistematici quotidiani trasferimenti che vanno dal nord al sud, solo grazie a quello. Eppure, nonostante quello, c'è una differenza abissale: ottavo, quindicesimo posto al mondo, 150° posto al mondo per competitività. È difficile, capite, tenere assieme due sistemi così differenti tra di loro. È difficile usare uno stesso timbro per timbrare una carta ondulata in quel modo. Poi gli hanno fatto venire da tutta la Toscana quei cretini. Allora, la polizia dov'è? La gente, la polizia, faccia il suo dovere, per favore. Qui non siamo nell'ex Burundi. Questa gente che disturba il comizio deve sistematicamente vada fuori, vadano e si spostino fuori da qui. La gente civile, la gente per bene, le migliaia di persone per bene non possono essere disturbati da 20 cretini. Allora, vedete, le cosine fanno il segno della rivoltella, fanno il segno della rivoltella, vedo da qui. Quale rivoltella? Vieni che te la diamo noi la rivoltella. La polizia faccia il suo dovere. Via, la rivoltella, cosa volete, cretini? Gente, la rivoltella di cartone voi siete. E allora, detto e capito, si tratta di stupidaggini mandati dai partiti, no, per disturbare. E vedete, il problema è sempre lo stesso: non lasciar ragionare. La gente non deve capire. Se la gente capisse, siamo rovinati. Ecco il motivo, gli imbecilli, il gruppettino imbecille che agisce lì. Quello è il compito: riuscire, sperare che la gente non capisca. Dobbiamo impedire che capisca. Se la gente capisse, ci dà di lungo. Sì signori, vi darebbe di lungo. Voi partiti del dissesto, partiti del disastro economico, partiti dell'antidemocrazia, partiti del centralismo, non c'è il minimo dubbio. Possono solo fare, sono quattro gatti tra l'altro, quindi fanno il solletico. Avete presente il solletico? I quattro gatti del solletico di Prato. E allora, voglio dire, prendiamo anche atto che la polizia non fa il suo dovere, questo lo prendiamo atto, e domani vedremo. Bisogna essere chiari anche in quello. Bisogna essere estremamente chiari: ognuno stia al suo compito e faccia i compiti per cui è chiamato istituzionalmente. Ecco, allora, le cose, vedete il dramma del paese: da una parte ci sono i centralisti vuol dire, è molto semplice capirli. Ci sono quelli che hanno spostato i poteri dalla società allo Stato. Lo Stato di suo onestamente non ha niente, ha espropriato alla società un sacco di poteri. Ci sono quelli che nel tempo li hanno spostati allo Stato e ci sono quelli che dicono basta Stato, tu i poteri li ridai indietro alla società. E questo è lo scontro in atto, è uno scontro che viene dal passato, non c'è il minimo dubbio. Lo Stato ha accatastato troppi poteri, ha moltissimi poteri, è centralista, tutti i poteri che erano alla società sono finiti lì, comunisti, nazisti, fascisti, lo Stato della Chiesa, hanno questa caratteristica, vedono nello Stato l'unica struttura in grado di garantire tutto, ma proprio tutto, tutti i diritti, eccetera, eccetera, eccetera. E siamo ad un punto storico. La società pretende che lo Stato si fidi della gente, che li lasci organizzare come diavolo vogliono, che si limiti a poca organizzazione, che non cerchi di normare la vita dei cittadini dalla camera da letto al cesso, li lasci liberi i cittadini, e questo è il senso dei tempi. Ecco allora i motivi, li troviamo assieme, li vedete, fascisti, comunisti, nazisti, la Chiesa, è la stessa roba, hanno una visione particolare. L'uomo è troppo libero, non deve essere libero, deve essere sotto controllo, lo dobbiamo controllare in camera da letto, peccato, e via via via. E questo che sta avvenendo, uno scontro con il mostro, il Leviatano, che nacque dalla rivoluzione francese, lo Stato nazionale, e fin dall'inizio ci fu chi sospettò che lo Stato sarebbe diventato un mostro che avrebbe espropriato i cittadini dei loro poteri. E Hobbes disse, questo non è Leviatano, è un mostro, vedrete che dramma farà. E chi diceva invece? Nazionale vuol dire popoli, abbiamo tanti popoli all'interno, ognuno tira l'acqua al suo mulino, lo Stato sarà meno centralista del vecchio Stato, delle vecchie monarchie. Purtroppo dobbiamo dire che aveva ragione Hobbes, piano piano. Ma non solo attraverso fascismo e nazismo, perché quando le cose sono eclatanti la gente può vedere, anche ragionare e capire. Purtroppo i poteri della società sono passati allo Stato soprattutto in epoche in cui c'era la moderazione. Se parla D'Alema e dice le stesse cose di Mussolini dal punto di vista dell'accentramento dello Stato, la gente non capisce. E questo è il problema, è fare le cose con linguaggio, diciamo, clericale, ecco, così. Allora pretesco, in maniera che si ottengano gli stessi risultati senza pagare il prezzo e senza la comprensione della gente. Quello che sta avvenendo. Ebbene, vi devo dire che quest'Italia nata in Savoia e che la vollero centralista, purtroppo. Ricordatevi, non accettarono nessuna diversità. Nel sud gli uomini si mossero, erano patrioti meridionali quelli che si mossero, il brigantaggio meridionale è passato alla storia, era gente che voleva un po' di libertà, un po' di autonomia a casa loro. Ebbene i Savoia mandarono l'esercito a fucilarli e ad ammazzare un sacco di gente, 10.000 fucilati fecero, e nacque uno Stato centralista che non può stare assieme. Come fa a stare assieme una cosa così diversa? Con il centralismo, cioè con un timbro unico, non flessibile per tante diversità. E lo trovarono la via. La via per tenere assieme questo paese si chiamò e continua a chiamarsi, continua ad essere la stessa dall'inizio del secolo. Crearono il Partito Stato. Cos'è il Partito Stato? E che in Italia ci deve essere un partito trasversale, minorizzando le opposizioni. Guai se ci fosse una forte contrapposizione nel paese, salterebbe il paese, e un'unità del paese lì appena appena puntata, fatta da troppe differenze per restare unite. Ergo crearono il Partito Stato. Quattro ne abbiamo avuto di partiti stati, partiti trasversali che occupano lo spazio in maniera che non ci sia spazio all'opposizione, che fatalmente sono partiti dalla corruzione, minorizzando l'opposizione. Abbiamo avuto quattro partiti Stato. Primo, il primo partito Stato, Giolitti, i liberali, guardate bene le braccia, liberali, i fascisti in seconda battuta, il centrodestra, poi la Democrazia Cristiana, centrosinistra, resta l'ultimo buco, lo può fare la sinistra, l'ultimo partito Stato. Al di là della sinistra non è possibile, attraverso il partito Stato, con la forma di partito trasversale, piena di corruzione, come l'esperienza ha dimostrato, garantire la tenuta centralista del Paese. È l'ultimo atto, se fallisse la Lema è il crollo del sistema centralista, lo sanno anche loro, sono bravi questi, è una classe politica brava, abile. Un anno e mezzo fa io feci la scommessa con dei giornalisti politici, a Mantova c'era D'Alema e io scommisi con i giornalisti politici, spesso i politici giocano una partita continua, ping pong, uno dice, l'altro modifica, l'altro... E quindi dici, secondo me sta facendo una nuova Democrazia Cristiana, un nuovo partito Stato, manca un solo buco, diciamo, dello schermo della politica italiana. Oggi possiamo dire che tutto è già avvenuto, liberali, lo ripeto, Giolitti da destra, poi centrodestra, fascismo, poi centrosinistra, Democrazia Cristiana, c'era ancora un buco libero, sinistra, oggi al posto della balena bianca abbiamo la balena rossa, ma è la stessa cosa, la balena rossa, tra l'altro, quindi D'Alema al posto di Andreotti, esatto, così. E stanno già litigando, almeno la Democrazia Cristiana durò 20 anni, sono già divisi in correnti e cominciano a scannarsi tra di loro. Vedete, non è possibile tornare indietro nel tempo, ripetere esperienze precedenti costa caro, la balena rossa è già divisa in correnti che si strappano e si mordono a vicenda, ricordatevi i morsi delle correnti della DC, gli strappi che ebbe le correnti della DC, i morti che ci furono per le correnti della DC, e tutto quel malcostume, quell'oscurità, Pecorelli, eccetera, vennero fuori dallo scontro tra correnti di potere che si sbranavano, quelli impiegarono 20 anni, 30 anni a farli, quelli sono già lì adesso. Hanno fatto, in altre parole, l'ultimo partito Stato possibile dello schermo della politica, liberali, lo ripeto, Giolitti, fascisti, Democrazia Cristiana, comunisti o ex comunisti uniti al PPI. Certo, chi tiene assieme il Paese, le forze sociali che uniscono il Paese sono sindacato e Chiesa, non c'è il minimo dubbio, che hanno espressione politica, il sindacato romano nel PDS e la Chiesa nel PPI. L'Ulivo altro non è che l'ultimo partito Stato, il quarto anello di una catena che è terminata. Al di là della sinistra non c'è più niente, c'è la fine del sistema centralista messo in piedi da Savoia. E questo è il momento che viviamo. E non c'è il minimo dubbio che siano abili, bravi. C'è qualcuno dice, ma in fondo non siete davanti all'esercito inglese, che paura c'è. Sì, è vero, non sono l'esercito inglese, sono preteschi e gente da palude, sono partiti da mediazione paludesca, partiti da fogna se volete, esatto. Però non sottovalutate una cosa, non sottovalutate che anche loro sanno che l'ultimo atto, se fallisse D'Alema, è la fine per sempre dello Stato centralista, lo sanno anche loro, sono disposti a tutto, non a caso usano la magistratura, usano il codice Rocco, la vergogna del codice Rocco, sottoscritto dal cavalier Benito Mussolini, dal re d'Italia, da Rocco, è una vergogna, in tutte le università insegnano che è anticostituzionale, ha voglia. Abbiamo la magistratura che applica o che vorrebbe applicare, adesso dal dire al fare c'è di mezzo al mare, intendiamoci bene, però io vedo quello che vedo, 400 processi sul codice Rocco. E questo pone una serie di problemi molto grandi sul sistema, dobbiamo chiederci quello che non ci siamo mai chiesti, è chiaro, lo Stato vorrebbe che noi fossimo come un esercito, in corsa, testa bassa, senza filosofia, senza comprensione dei problemi, o al massimo che ragionassimo sui problemi di lì al giorno dopo. Voi ritenete che lo Stato e la politica, i partiti siano lungimiranti. Errore! Lo Stato e la politica vedono fino alle prossime elezioni, soprattutto la partitocrazia, e quindi può fare scelte diverse da quelle che fa il cittadino. Il cittadino di solito investe a lungo termine, i figli, la famiglia, eccetera, eccetera. Lo Stato, la classe politica investe da lì alle prossime elezioni, ed è quello che dà fastidio ai nostri partiti romani. La Lega deve stare a Roma, non in mezzo alla gente, non deve imparare a ragionare come ragiona la gente, non deve fare investimenti a lunga scadenza. Quello che conta, quello che porta è da qui alle prossime elezioni. E questo è lo scontro che sta, la sostanza dello scontro che sta avvenendo. Ora io vi devo dire, al di là, mi fa molto piacere che state tranquilli sbattendosene i coglioni rispetto a questi quattro stronzi, no? Ecco, allora, e mi fa molto piacere sapere che la polizia non fa il suo dovere. Ecco, questo me lo segno giù in Parlamento domani, eccoli là, lo so. Ecco, allora, ognuno faccia il suo dovere. E allora, vedete, non a caso, uno dei disegni di legge di iniziativa popolare che si voterà domenica è ad esempio sulla polizia. Già questa Costituzione prevede, parlo di polizia, visto che si tocca di polizia, e capirete anche voi come sia assolutamente necessario che ci sia anche una polizia di casa nostra, non una polizia che risponde a chissà chi, ma che risponde a qualcuno di casa nostra. Già la Costituzione vigente prevede due tipi di polizia, due tipi di forze dell'ordine. Da una parte forze dell'ordine, diciamo, giudiziarie, nelle mani della magistratura, che persegue i reati, che cerca le prove, eccetera, eccetera, e dall'altra parte una polizia di pubblica sicurezza. E l'articolo 117, mi pare, della Costituzione prevede che questa polizia locale e urbana, o diciamo dei paesi extraurbani, sia nelle mani del Presidente della Regione. È una cosa che già si potrebbe far subito, avrebbe interessi e partecipazione di tipo preventivo, mentre la polizia giudiziaria nelle mani dei magistrati ha un altro compito. Non a caso non c'è prevenzione, siamo pieni di tutta una serie di cose che vedete con i vostri occhi. Allora, a proposito di polizia, la prova, se volete, del non intervento dimostra che è assolutamente necessario che ogni regione abbia la sua guardia nazionale, la sua polizia locale, che tenga il suo paese, che conosca il territorio, che agisca preventivamente sul territorio e che scelga e che agisca nel modo di garantire la democrazia, di garantire la parola, la politica chiara e trasparente. E allora quella è una delle cose che si voterà, visto che parliamo dei sei disegni di legge di iniziativa popolare, ve ne dico un altro, quello della scuola, così li facciamo gridare di più questi malintendoli. La scuola, in tutto il mondo sapete che è vietato venire da fuori e insegnare in una scuola, è gravemente vietato. Sapete bene che è solo in Italia dove tutti possono andare ad insegnare. Se voi andate, che so, in Germania o in qualsiasi altra parte, c'è un principio fondamentale: deve risiedere da un bel po' di anni laddove vuoi andare ad insegnare, oppure tu non ottieni la cattedra per l'insegnamento. Non è solo un problema evidentemente di voti fasulli, sapete bene come funziona la cosa, voti fasulli, voti altissimi, assolutamente immeritati. Bisognerebbe anche lì fare i concorsi per criteri di merito e non di numeri. I numeri possono essere pagati, inventati, anzi c'è una società che li genera di proposito, questi numeri alti. Il problema è molto semplice: l'insegnante ha l'immagine dominante nella scuola e trasmette ai ragazzi, soprattutto a quelli più giovani, il suo sistema di valori, e questi ragazzi entreranno in scontro con il sistema di valori della loro società. Vuol dire che invece di pensare toscano penseranno, che so, calabrese, penseranno, e questo non è accettabile in nessun'altra parte al mondo. Vogliono andare in Europa, comincia ad applicare le leggi dell'Europa, E certo, il paese è razzista, non c'è il minimo dubbio, è un paese colonialista. Io lo dissi al segretario dell'ONU, non questo appena eletto, quello di prima, venne a Roma e mi dice: non è possibile quello che dice lei, non è possibile che gli insegnanti al nord non siano del nord, non possibile, Italia paese democratico, razzista e colonialista, questa è la realtà della classe politica di questo paese. Oh, ma non possibile, venga a fare un giro in Toscana, in Padania, e toccherà con mano, sai come le dico. Guardi, i magistrati, c'è un altro problema, disse al segretario dell'ONU. I magistrati non ce n'è uno in Toscana, toscano, in Lombardia, lombardo. Ma non è possibile, ma lei racconta grosse bugie, non possibile, crimine contro la giustizia, non c'è il minimo dubbio che è crimine contro la giustizia. L'articolo 25,1 della Costituzione dice che il giudice deve essere naturale, precostituito. Precostituito vuol dire che ci deve essere un'organizzazione che automaticamente fa i processi. Non si può nominare un giudice ad hoc per quel processo lì. Sarebbe possibile allora perseguitarlo, danneggiare le persone. E diciamo naturale vuol dire non come pensate voi, naturale, quindi naturale toscana. Quello si sono ben guardati da farlo. Fu proposto, ma fu scartato. Naturale per competenza vuol dire naturalmente competente. Vuol dire competente, per giudizi amministrativi, per giudizi penali, eccetera, in base alla capacità, alle esperienze, alla specialità del magistrato. Vuol dire che c'è un sistema che deve garantire, è una riserva di legge questa, deve garantire il cittadino. Il cittadino deve essere garantito che c'è una magistratura al di sopra delle parti. Garantisce la Costituzione vigente, articolo 25,1, che il popolo, che gli attori del processo, che il potere giudiziario sono coperti da una riserva di legge. È peccato che il potere giudiziario è un potere immerso nella società, ne riceve le spinte che vengono dal popolo, dall'irruenza della società. È una posizione molto difficile. In tutte le magistrature del mondo c'è una difficoltà che riguarda la neutralità della magistratura. E non è neutrale, fa fatica ad essere neutrale la magistratura, un po' ovunque. Da noi è sicuramente non neutrale, i magistrati sono divisi in correnti, è una di destra, una di sinistra, ideologiche, che riportano addirittura dei partiti per cui la mediazione la si faceva e continua probabilmente a farsi in certa misura in Parlamento. Non mandare in galera quello perché mi dai voti e via, è così, una mediazione nella palude romana, una magistratura vergognosa, senza la neutralità. E allora sono tutte cose che conosciamo, tutti voi avrete capito proprio negli ultimi anni in maniera visibile. Quando la magistratura non ha fatto processi, diciamo, da trasmettere al futuro, ai posteri, e il pool di Mani Pulite non fu un processo da trasmettere ai posteri, fu un processo politico, forse eravamo d'accordo tutti all'inizio. Chi ha sporcato la vita pubblica, ebbene, vada, paghi il fio delle sue responsabilità. Questo all'inizio, magari la speranza dei cittadini. E poi cosa abbiamo visto? Un processo politico. Abbiamo visto l'uso politico delle procure della Repubblica. Vuol dire che condannarono i segretari del pentapartito per sciogliere il pentapartito. Fu questo quello che avvenne. Interferirono nel processo di concorrenza naturale della politica. Avanzava la Lega: se questi restano qui, sono testardi, Craxi e Andreotti, se restano con i loro partiti, il consenso elettorale lo piglia la Lega. Condannarono i vari Craxi e Andreotti con processi di natura politica e per far andare il voto al sistema elettorale maggioritario, che ha due gobbe, proporzionale ne aveva una. Era quella di Andreotti, se vuole il pentapartito. Questa ne ha due di gobbe, a destra e a sinistra. Far andare il consenso lì, altrimenti arriva la Lega che cammina al centro, perché la Lega non è né di destra né di sinistra. La Lega è per la libertà della Padania e degli amici della Padania. Se sei di destra, resta di destra. Se sei di sinistra, resta di sinistra. Ma per una volta vota libertà. Dopo voterai destra Padana e sinistra Padana. E mica ce la siamo un partito. E avanzava la Lega: se non sciogliamo questa roba pigliano i voti loro e fanno il federalismo e cambiano lo Stato. Fu questa l'operazione che fecero, quindi una magistratura in cui non dovremmo certo piangere o comunque preoccuparci troppo di mandare al futuro quello che avvenne anni fa. Fu processo alla classe politica per scioglierla, per sciogliere quei partiti, mica toccarono D'Alema a sinistra o toccarono a destra, i fascisti. Erano la base per far partire i due poli di destra e di sinistra, e lì da vedere quello che avviene. Chi non ha l'effetto di salame sugli occhi ne vede i problemi, vede quello che è avvenuto. Fu un'operazione politica, tant'è vero che il grande artista è andato in politica alla fine, vedete come era, cos'è avvenuto nel nostro paese. Ebbene, questa magistratura non ha la neutralità per sua natura, e sono cose che vediamo tutti e sono sotto gli occhi di tutti. Uno fa un processo, l'altro intenta l'altro, tutta una roba di questo tipo. Io vi devo dire che fino adesso in un qualche modo ce la son cavata con la mediazione romana, ma sta avvenendo nella palude romana, sta avvenendo un fatto grandissimo: avanza la Lega, e la Lega chiede che i magistrati vengano eletti dal popolo, facciano le loro sentenze nel nome del popolo, non della partitocrazia, non della destra o della sinistra. E tra poco li vedremo questi signori, sono nei pasticci, come sono in difficoltà i nostri magistrati, le nostre camicie nere, camicioni neri del regime, come sono in difficoltà, vogliono applicare agli uomini della Padania il codice Rocco. Sarebbe come processare un padano, ma se non c'è un padano a processare un padano, diventa pericolosa la cosa, La Padania non ama, e gli amici della Padania non amano essere processati da stranieri, va bene, da stranieri, e soprattutto in merito alla loro libertà. E allora questo è il punto. Io vorrei vedere quello che uscirà tra poco se facessero i processi. Secondo me non hanno il coraggio di fare i processi. Sono lì, cercano di spaventicchiare qua e là i ragazzini, ma i processi politici ai dirigenti della Padania, cioè alla Padania, lo sanno bene che sono pericolosi. Non c'è una via d'uscita, non c'è una via d'uscita. O si fa eleggere dal popolo, almeno come in America, non è che chissà cosa chiediamo, come in America. In America, e mica fai processare un magistrato italiano, non può processare un mafioso o un italiano che è sospettato di certi reati importanti. Non c'è il minimo dubbio che se l'ha, che so, il sospetto di mafia. E il sospetto qual è? Che il magistrato stia dalla parte, o comunque non sia contrario al mafioso. In America è vietato, se sei italiano, processare un italiano per certi reati gravi, ed è più che naturale. Voglio vedere se in Padania è possibile far giudicare un padano da magistrati che con la Padania non c'entrano niente e che anzi pregiudizialmente probabilmente stanno dall'altra parte. Voi lo capite cosa potrebbe uscire? Io voglio che voi capiate, misurate bene le cose e capiate le conseguenze di una scelta del genere. Ecco, allora siamo in un momento di grande difficoltà, se volete, di grande misurazione delle cose. È bene che domenica la gente vada in massa a votare, sapendo che è l'ultima occasione per mandare un segnale potente ad Alema: cambia o poi non sarà più possibile, o poi sarà la battaglia. Cambia, cretino, cambiate, romanofili, che prima che sia troppo tardi. E questo è il punto delle cose: sperare che cambino e vedere che non cambiano niente, zero, cambiano niente, zero. E certo hanno paura, e certo la Costituzione, l'altro giorno vedendo D'Alema, io ho chiesto una cosa: visto che non si cambia niente, visto che ci sono delle cose che non possono passare, ce n'è una che ve la dico, parlano di potenzialità fiscale. Io chiedo: cos'è questa potenzialità fiscale? E adesso un gruppo di ministri a Roma deciderà quanto deve pagare di tasse la Toscana, o la Lombardia, o tutte le regioni. Cosa vuol dire? E uno non paga in base a quanto guadagna, quanto produce, no, ma c'è una potenzialità. Noi abbiamo motivo di ritenere che la Toscana non paga le tasse e quindi deve pagare il doppio. Ma guardate che se arriviamo a quelle assurdità, a pagare su una previsione di quattro ministri che sono coinvolti nel grande ladrocinio che lo Stato ha effettuato sulle popolazioni del nord, su quelli che hanno lavorato nel paese. Non andiamo mica lontano, salta per aria al paese. E allora non c'è niente di nuovo, piccole virgolettine, chiacchiere. Io alla fine ho chiesto da lei, ma guarda, facciamo così, cambiamo solo l'articolo 138 della Costituzione. Nell'articolo 138 è quello che è scritto, va, è inutile che fischi, io parlo egualmente, no? E resti fischiato tu, no? Simpato tu, no? E allora, vedete, lì vedete, non fate l'errore di dare un voto a fascisti e a comunisti, guardatevi, guarda che facce lì, eh? E allora, guardatevi, guarda se dobbiamo avere gente di quel tipo lì. Va bene, perché noi siamo democratici, guardate, siamo buoni, buoni, molto democratici. E allora dicevamo che è evidente che occorre fare dei cambiamenti forti, e i cambiamenti non vengono. Si cambia almeno il 138 della Costituzione, disse D'Alema. Non per adesso, per quelli che verranno, per quelli che dovranno cambiare un giorno la Costituzione. Scriviamoci che si può revisionare l'attuale Costituzione, quello che oggi è impossibile. Quando parlano di federalismo, voi non sapete che non è possibile. Si può solo cambiare qualche piccola virgola della Costituzione. Il 138 è stato usato una quindicina di volte dall'inizio, diciamo, di questa democrazia, lo metto tra virgolette, una quindicina di volte per cambiare pochissime virgole, niente. Non si può revisionare la Costituzione, siamo in trappola, bisognerebbe che si fosse scritto all'articolo 138 che il popolo ha il potere inalienabile costituente, e loro dicono che il popolo non conta niente, dicono che il popolo, una volta che ha dato una Costituzione, ha finito il suo compito. Nella storia dovrà essere schiavo, non disturbare il manovratore. E noi non ci stiamo a questa logica, perché non è solo rifare la Costituzione, è una scelta, attenti bene, leggersi le conseguenze della Rivoluzione francese, è una scelta precisa, anti-autoritaria. D'Alema non è tanto un uomo di sinistra, è un uomo d'ordine, che è un'altra cosa. L'ordine prevale sulla giustizia, che è un'altra cosa. È il quarto partito Stato. E signori, sì, in Parlamento sono tutti uniti, c'è il partito Stato che ha il potere. Voi capite che i fascisti, che Berlusconi, non potrebbero mai governare il paese. Eccolo, sono arrivato. Eccolo. Non potrebbero mai, andiamo avanti, noi facciamo. Allora, non potrebbero mai governare il paese, perché il sindacato, perché la Chiesa sta dall'altra parte. Anche se avesse il 90% dei voti sarebbe difficile riuscire a governare. E allora quello che voglio dirvi è che sono più che naturali queste cose, perché siamo in un momento in cui la gente si rende conto che o si cambia o non si cambia più. E noi dobbiamo domenica dare una forza enorme, andando con coraggio, con fermezza, senza tante chiacchiere, senza farsi mettere nell'angolo da questi squinternati. E là, con fermezza, con sorriso sulle labbra, è quelli che li fa incazzare. E questi, gli antidemocratici, non possono sopportare il sorriso. E noi sorridiamo, ci vestiamo di verde speranza, sperando che lo Stato non dirotti, non esca dai binari della democrazia, della via giusta. Questo deve essere, mucala, questo deve essere quello che dobbiamo fare. Verdi, verde speranza, verde allegria, a sorridergli in faccia. Tanto loro, con tutta la loro schiuma, non fanno spaventare nessuno. Di più, il consenso se ne va da quelle parti. E chi mai dà il consenso a chi schiuma di rabbia? Nessuno. Se vedete un depresso, dategli un calcio nel sedere. Il voto, il consenso, datelo alle persone che sorridono, non a quella gentaglia, a quelle che sorridono. Domenica è molto più importante di quanto voi non ritenete. è l'ultima volta che pacificamente, lo ripeto, pacificamente si può dare un segnale ad Alema forte. Smettila! Occorre cambiare la Costituzione! Occorre fare i cambiamenti che il Paese vuole e ha necessità, altrimenti è fatale che finisca male. E allora noi siamo qui come uomini di ragione e mi chiedono perché non entri in bicamerale, perché so già che stanno combinando niente. L'unica cosa che vorrebbero fare è cambiare la legge elettorale. Attenzione al ragionamento. Se facciamo una legge elettorale col premio e mettiamo un premio di maggioranza, gli regaliamo 120 parlamentari al premier, la Lega non diventerà mai ago della bilancia. Tutto parte dal fatto che continuiamo ad andare avanti, che ormai anche col sistema elettorale maggioritario, se si andasse a votare ad elezioni politiche, noi saremmo l'ago della bilancia e quindi dovrebbero fare passare tra le nostre grinfie, fare quel cambiamento che non vogliono fare, e questo è il terrore che hanno. Se fanno l'accordo con i fascisti e con Berlusconi, anche adesso hanno questo accordo. In Parlamento il 90% delle leggi del governo Prodi è passato con l'appoggio nascosto di Forza Italia e dai fascisti. E allora se ci fosse, come capite bene, la Lega come ago della bilancia, la gente vedrebbe. Adesso la gente non vede, pensano che siano in contrapposizione, sono assieme nelle scelte e nelle leggi. Se ci fosse la Lega ago della bilancia diventerebbe chiaro. Se non c'è la Lega vuol dire che hanno fatto l'accordo con Forza Italia e con AN. Adesso c'è, ma non si vede. È un mondo di ipocriti, è un teatro, sì signori, ipocriti. Vengono in piazza a fischiare e sono in Parlamento a votare le leggi del governo. E allora, un mondo di falsi, pretesco. E allora, se il vero problema, amici, il vero problema qual è? È questo. Se la Lega, se vanno ad elezioni politiche, avanza la Lega, non si può più tenerli, non basta più il maggioritario, sarebbe l'ago della bilancia, dovranno cambiare. Addio ristoranti sontuosi, addio centralismo, e verrebbe il federalismo, dobbiamo fermarla. La fermerebbero attraverso il premio di maggioranza al premier. Gli regaliamo 100 parlamentari al premier, 120, il 20%, e allora il 20% la Lega dovrebbe, per neutralizzare quell'operazione, pigliare 120 parlamentari per neutralizzare più il resto. Io lo dico con grande chiarezza, lo dico. Se verrà fatta una roba del genere, io ritengo. Io sono democratico, ma io lo dico qui, da schiavo io non accetto di vivere, va bene, se non c'è la possibilità di vivere democraticamente e di avere la voce, di portare il consenso della gente in Parlamento, grazie a Marchingegni Vari, ebbene, se per vivere, se devo morire, muoio in piedi, lottando, va bene, è chiaro a tutti. Noi non fischiamo, facciamo i fatti, facciamo fischiare gli altri. Ecco allora il momento che viviamo, un momento di grande ipocrisia, parla anche la Chiesa, buona quella, buona la Chiesa. Come? Perché questo paese non è già ricevuto di danni enormi dalla Chiesa, per migliaia di anni, quelli che ci hanno preceduto nel segno della libertà, hanno lottato per la libertà, sono passati nelle galere, sono andati sui roghi, ma l'uomo è venuto avanti, non ha mai accettato di capire il mondo solo attraverso la grazia di Dio, voleva capirlo anche con la ragione, con la testa. E quando nacque l'Italia, la Chiesa gridò subito, crimine, grande peccato, l'Italia. Era lo scontro, come adesso, nel Risorgimento ci fu uno scontro che assomiglia a questo. Da una parte avevamo la cultura laica europea. E ricordiamo Mazzini, che fu segretario di Lord Palmerston, il capo della massoneria di quei tempi, cioè della cultura laica, di chi vuole lo Stato che si organizzi ma il meno possibile, di chi vuole la libertà individuale, che un uomo possa vivere del suo lavoro. E questa è la cultura laica. Fu lo scontro tra la cultura laica e il potere teocratico della Chiesa, il Papa Re. E purtroppo i cattolici hanno sempre fatto politica, avevano il capo della politica, il Papa Re addirittura. E più vai in giù, più il cristianesimo assomiglia a Maometto, Chi fa religione fa anche politica. La storia del paese la conoscete tutti, purtroppo ritornano gli stessi nemici del Risorgimento. Sono qui ancora, la Chiesa che grida oggi, tutti i vescovi ieri sono intervenuti dicendo che vogliono il federalismo solidale. Scusate, faccio un ragionamento con voi. Federalismo vuol dire portare via un potere dallo Stato e dalla società. Solidale, la solidarietà, vuol dire la vecchia elemosina data allo Stato, dare un potere della società allo Stato. Provate a spostarvi un passo a sinistra e un passo a destra a vedere quanta strada avete fatto. È la logica del Gattopardo, la predicazione del Gattopardo: cambiare tutto affinché nulla cambi. E questo è il problema che dobbiamo affrontare: dare coscienza alla gente delle cose. E la gente fa fatica, e anche quando ha coscienza delle cose a volte si accontenta di piccoli cambiamenti, senza entrare nella natura delle cose, senza chiedersi cos'è lo Stato, che fini ha, cosa sta facendo, eccetera, eccetera, eccetera. E allora è questo il momento che viviamo. Vedo la televisione che cerca di fotografare, no, non hai idea, no, pensavo stai facendo un'altra cosa. E allora, no, e allora il problema, e di solito dicono, e insomma, e poi non è, guardate, non è, non mi parlo neanche, no, ecco, c'è un po' di buio qui. E allora, chissà che lingua utilizzeranno, è una delle cose che chiedo, perché gli americani utilizzano una lingua diversa dagli inglesi, non mi pare. Cosa c'entra l'indipendenza con quelle cose, con la lingua? Non è esattamente un problema etnico-linguistico. Oggi quello che spinge è la crisi economica, è l'impossibilità, con la globalizzazione dei mercati, delle imprese del nord, di mantenere lo Stato e i costi dello Stato. E allora, vedete, il problema, amici miei, è che andiamo verso una scelta... No, stai tranquillo, tanto non disturbano, no. È solo gente che ha un po' di fiato da spendere, ma non fa niente. Come le pulci, niente, nulla. Il nulla storico, lo zero storico. Allora, il fascismo e l'antidemocrazia sono lo zero storico. Ecco, allora, non dovete preoccuparvi di quattro fascistelle, niente, vero ancora. Ecco, allora, il problema, il peso che hanno questi quattro gatti. Ecco, allora, voglio dire, no, se voi vi mettete ad applaudire, peggio, allora sì che se voi vi portate via la voce, non loro, qualunque cosa facciano è solo un abbaiare alla luna di gente che non ha capito, possiamo perdonarli in partenza, gente che non ha capito niente. Ebbene, voglio dire che la crisi del paese, estremamente pesante, deve trovare una soluzione. Oggi il problema vero è che in tanti anni di aiuto al meridione non siamo riusciti a rilanciare lo sviluppo nel meridione. Milioni di miliardi sono finiti là, in nessun'altra parte al mondo è avvenuto, diciamo, un trasferimento così grande. Quando andai in Parlamento nell'87, solo il 5% di tutti i capitali che arrivavano dai lavoratori dipendenti del nord, perché poi sono loro che pagano soprattutto, per anni pagarono e continuano a pagare il 110% di trattenute dalla busta paga, e sono i lavoratori del nord, sapete, i soldi andavano al sud, non investivano. Io non feci fatica a dire fallisce il paese, farete fallire il paese. Il 95% dei soldi che andavano al meridione li usavano per lo Stato sociale, cioè per l'assistenzialismo. E io in Parlamento dissi per anni, guardate che fate un errore, raccontate una bugia. Il Sud non è una società in via di sviluppo. Avranno sì il frigorifero, la televisione, tutte queste cose, avranno queste cose. Però non hanno i posti di lavoro. Avete dovuto caricare milioni di persone sulle spalle dell'INPS. Avete dovuto caricarlo in modo che il costo dello Stato è astronomico. Puoi stampare i titoli di Stato sempre per lo sviluppo del Sud e non investirono. Bene, io dissi sempre in Parlamento e agli atti che lo Stato sarebbe fallito tra poco, quando apriranno le barriere doganali. Intanto a Palermo, a Firenze, a Milano la gente comprerà le cose che costano meno, cioè a Singapore, a Taiwan, in America, i soldi dei lavoratori del nord non torneranno più indietro come prima, quando le barriere doganali erano chiuse e quindi i soldi, la gente al sud comprava con i soldi del nord i prodotti del made in Padania, in Toscana o comunque del nord. Non chiuderà più il circuito dell'Unità d'Italia. Attenti, quando saranno aperte le barriere doganali tra pochi anni, non chiude più il circuito dell'unità del paese. Di più, le imprese del nord dovranno essere competitive con le imprese di tutto il mondo, e se avranno un debito pubblico enorme da affrontare, e se lo Stato dovrà mettere tasse enormi per far fronte a quel debito pubblico, per pagare gli interessi, e se dovranno farsi carico dei 4 milioni di miliardi del debito di previsione pensionistica. Come? È più grande del debito pubblico? Sì! Ci sono due voci che la rete internazionale del debito considera. Il debito pubblico sono 2 milioni e mezzo, quello da titolo di Stato, e il debito di previsione pensionistica 4 milioni di miliardi. Vuol dire 6-7 milioni di miliardi, dividetelo per 1,9, 1 milione 900 mila miliardi, che è il prodotto interno lordo del paese, occorrerebbero 4 anni per pagare solo due voci del debito del paese, 4 anni senza che noi mangiassimo, bevessimo una goccia d'acqua e sedessimo tutti i capitali che attraversano il paese allo Stato. In 4 anni pagherebbe due voci del debito del paese. È finita, sì signori, chiuso, se fosse un'impresa sarebbe diverso. Io ho ammirazione, io lo devo dire, ho ammirazione per i comunisti della R. Moscia, e questi li chiamo della R. Moscia perché sono amici del Giovanilla Mera di Torino, adesso non sono più e non hanno più la pezza nel culo, sono importanti loro. Ah, io ho stima. Ostima, vi devo dire, li vedo le cose che stanno, incredibile, guardate, hanno, sapete bene, Ciampi è ministro di due cose contemporaneamente, del tesoro, cioè quello che spende, e del bilancio, cioè quello che controlla. È l'unico ministro al mondo che spende e si controlla. Vuol dire che i comunisti della R. Moscia hanno capito subito che non c'è più niente da fare, che l'unica cosa da fare era che cosa? Falsificare i bilanci dello Stato, quello che ha detto l'Europa poco un mese fa. Avete falsificato i bilanci dello Stato, spostano in là le uscite dello Stato e spostano in qua le entrate dello Stato. E sono bravi. È come vedere il mitico gigante Sisifo che spinge sulla vetta della montagna un masso enorme, poi quello rotola giù e riprende quotidianamente, spostano in là di un giorno, di una settimana, di un mese le uscite dallo Stato e in quale entrate dello Stato. Però tutti gli anni non possono fare la rottamazione dell'automobile. Però prima o dopo bisognerà pagare, Quanto tempo avete? Comunisti della R. Moscia, quarto partito Stato. E alla fine, Bene, bene, bene. E questa è la situazione. Sono bravi, io non ho il minimo dubbio. È una classe politica brava. Ha fatto il quarto partito Stato per tenere in piedi il centralismo, ha rimesso in piedi una specie di baraonda democristianopola. Ha fatto il blocco storico in Parlamento, sono tutti assieme. E dice bene Gramsci. Attenta al blocco storico, quando tutti i partiti si uniscono. Ricordate alla fine degli anni 70, c'era il terrorismo, si unirono per affrontarlo. Oggi c'è qualcosa di più grave del terrorismo. C'è la crisi economica, e questo è il problema veramente grave. C'è la crisi istituzionale, E allora loro inventano il terrorismo, mettere in piedi le piccole cose che vedete, strategie della tensione. Non si esce così, attenti che non si esce così, cari compagni. Purtroppo le balle non durano, siete bravi a cambiare il nome alle cose. Adesso, voi, questi qui sono intelligenti, molto intelligenti. A Roma hanno fatto convenire il meglio dello stivale, è la Roma, è incredibile, è intelligente. E allora, adesso non pagano più, basta, noi non pagheremo più i disoccupati. E questo dicono i comunisti della RMOS, basta, basta pagare i disoccupati. Noi rilanceremo l'economia e ce ne sarà per tutti. Peccato che non è possibile. Occorrerebbe non avere il debito, occorrerebbe non avere il deficit, occorrerebbe avere un'inflazione bassa, quella vera, non quella della falsificazione dei bilanci. E via via via, occorrerebbe avere una moneta stabile rispetto alle altre europee. Non è facile, anche i sindacati. Io ne ho visto uno a Venezia l'altro giorno che, guardate che faccia di tollo che ha. È incredibile, queste facce, questi falsi, questi ipocriti. Gridava che era federalista, io sono della CISL che è federalista. Ma come? Ma non eravate voi, anche voi. Quando 10 anni fa la Lega sottolineava che nel meridione la vita costava il 30% in meno e che là c'era la possibilità di fare degli investimenti, abbassando il costo del lavoro, facendo una contrattazione salariale regionalizzata, valutando il mercato che cambia regione per regione. E voi no, l'avete voluta fare centralizzata. Quale federalisti? Federalisti voi. Voi siete l'ipocrisia pura. Senti che sta venendo, oltre al partito, oltre alla Lega, c'è un sindacato padano, stracciare tutte le tessere dei sindacati italiani, buttarle nel cestino di questi ipocriti corresponsabili assieme ai politici della grande crisi economica del paese. Allora, sì, sono bravi, se sono bravi questi comunisti della R Moscia, diventati democristi, sono democristiani. Adesso sappiamo chi sono, li avete sentiti, no? Come parli di Moscio, arrivano subito, senti subito, parli di Moscio, siamo noi, bravi, bravi moscioni. E allora il popolo non ha voglia di scherzare, attenti, attenti che il popolo deve mandare avanti i suoi figli, la sua casa, non deve essere derubato da voi al posto dei democristiani, non cambia niente per il popolo, quindi attenti. E adesso fanno le leggi, vabbè, l'ultima cosa per dire come è cambiato il mondo, 80.000 miliardi per la metallizzazione del meridione, l'altro giorno, e in questo momento c'è una battaglia in Parlamento della stessa natura, tale quale, chi vuole che lo Stato concentri i poteri della società nelle sue mani, come i nazisti, come i fascisti, come la Chiesa vuole la stessa roba, vuole l'opposto di quel che vuole la Lega, il potere, la cultura laica, la cultura europea. E allora li vediamo, hanno fatto un disegno di legge, vi faccio un esempio, 1918, non è la fine della prima guerra mondiale, è l'inizio della terza guerra mondiale, 1918 è un disegno di legge che sta venendo alla Camera, hanno fatto lavori nuovi, sì, bravi, bene, lavoro interinale, prima non c'era, adesso sei bravi. Bene, bisognerà normare il rapporto tra l'impresa e il lavoratore, tra l'impresa che ha il lavoratore e quella che lo utilizza. Bene, bravi. Peccato che al secondo comma ci sia scritto che lo Stato paga la differenza tra quanto dà l'impresa, tra il salario dell'impresa a questi lavoratori e quanto i lavoratori cassa integrati percepivano dalla cassa integrazione. La differenza sta nel mezzo, vuol dire che noi adesso pagheremo delle imprese, dei lavoratori che lavoreranno con delle imprese che li pagano 10.000 euro al mese e quelle imprese faranno concorrenza alle nostre imprese pagate da noi. Bravi! Ma così non si salva il paese, così si rovina il paese, così la vecchia logica moltiplicata per 100, comunisti della R Moscia, e viene Viene la crisi, arriva la battaglia. Sì, signori, sarà battaglia, non c'è il minimo dubbio. Io mi auguro solo una cosa, che sia possibile trattare al tavolo su una doppia moneta, si può fare in mille modi, intendiamoci. Il problema, lo sapete bene, che non è nord o sud. L'accordo tra nord e sud si può trovare. È nell'interesse del sud e del nord. Il problema è Roma, il contrario di amor. È Roma, è il potere, è laddove esistono dei mutanti che hanno 20 dita per mano, appoggiati con i polpastrelli, appoggiati sui tasti del potere. È Roma la mediatrice tra nord e sud, che teme di perdere i clienti. Qui perde nord, perde sud, addio. Adesso funziona così: tu fai vendere quella casa al mediatore romano, il valore 5 miliardi, dopo un mese ti dice l'ho venduta, pronto 5.000 lire, il resto l'ho speso per costi, per telefonate, per impegni. È un mediatore ladro, è un mediatore assolutamente inaccettabile. E quello è il problema, non è il sud. Nord e sud, l'accordo lo possono trovare. È chiaro che fino a quando 1 miliardo a Prato vuole 1 miliardo a Palermo, siamo rovinati noi e non diamo abbastanza per svilupparla, questo è sicuro. È chiaro che se ci fosse un moltiplicatore, come la doppia moneta, come il tasso di cambio, allora ti do 1 miliardo, vale 5 miliardi nel meridione. Ho detto prima che la competitività al nord del sistema produttivo padano e in generale del nord lo pone all'ottavo, quindicesimo posto al mondo, contro il 150esimo, 180esimo del sud. Allora ti do 1 miliardo, vale 5 miliardi. Bene, allora te ne posso dare metà e vale 2,5 volte quello che ti do. Bene, è la via attraverso cui bisognerà passare. Voi vedrete, al di là di tutte le chiacchiere e rumori, quella è la via per passare e, diciamo, perché il cambiamento venga con moderazione, viceversa avverrà in un altro modo, e tutti ci auguriamo che non venga nell'altro modo. Quando non è possibile sostenere il costo dello Stato, sostenere il costo dell'assistenzialismo, fatalmente salta per aria al mondo. A dire la verità, la globalizzazione dei mercati, l'apertura delle barriere doganali ha reso indispensabile l'autodeterminazione. Questa fu motivata per mille motivi diversi nei secoli, negli anni. All'inizio del secolo l'opinione pubblica la riteneva giusta per i paesi che venivano dal crollo dell'impero austro-ungarico e poi per i paesi in via di decolonizzazione dopo la seconda guerra mondiale e poi per i paesi che venivano dai paesi dell'est comunisti. Oggi l'autodeterminazione è motivata innanzitutto dall'impossibilità del sistema padano di mantenere in piedi, diciamo, e di pagare il costo del sistema assistenzialista italiano. E questo è il punto. Uno può girare attorno come vuole. Qualcuno dice, ma i soldi non sono che roba per i soldi. Io ricordo a questi signori che l'America nacque proprio sui soldi. Erano inglesi, parlavano il dialetto londinese ancora, però, e non era neppure Londra ladra come lo è Roma o sistema romano, però Londra non dava abbastanza rispetto a quanto incassava e se ne andarono. Adesso è molto più grave di allora. Siamo nell'impossibilità di mantenere l'Italia assistenzialista, il costo di questo paese. A meno, volete farvi portare via le pensioni? Adesso ve le portano via. Parlo della pensione di anzianità, di chi ha lavorato, di chi ha pagato. Tra poco ve le portano via, le riducono, perché o riduci le false pensioni, l'assistenzialismo, o riduce le pensioni degli unici che hanno pagato, dei lavoratori. E noi, è chiaro, non siamo d'accordo a ridurre questa via. 75% dei lavoratori e delle pensioni di anzianità sono al nord, anche l'80%. E allora è molto semplice. Se noi restiamo intrappolati nel paese pagando questo assistenzialismo, vedremo la crisi in breve, a breve scadenza. la crisi del sistema produttivo padano e non si salverà il meridione, c'è qualcuno che si illude. Un mese dopo la crisi del sistema produttivo padano, quando saranno finiti gli effetti dei trasferimenti colossali che vengono fatti sistematicamente ben giù, nord e subito dopo il sud, ed è finita, avremo un cataclisma nel nostro paese. Dobbiamo muoverci, spingere la classe politica a fare i cambiamenti, almeno quel minimo di cambiamento, con la speranza che un giorno si possa cambiare la Costituzione, il cambiamento dell'articolo 138 della Costituzione. Guardate che non è uno scherzo, guardate che solo qui, da qui in giù, che senti parlare, senti muovere un po' di altri partiti. Da qui in su non ci sono più le in piazza, la piazza è dominata completamente dal popolo che vuole assolutamente il cambiamento, che ne ha pieni i coglioni, va bene? Vuole assolutamente il cambiamento. Domenica avete il dovere morale di essere là a votare, pronto? Io voglio il cambiamento, caro D'Alema, le chiacchiere sono chiacchiere, la situazione peggiora, sta cadendo e sta calando le quote di prodotto interno lordo, stanno calando, diminuiscono, è un dramma, è molto diversa la realtà che vi raccontano per i giornali e per la televisione. Fino a che non si, purtroppo abbiamo il debito, tutto deriva dal debito, non se ne parla più. E da lì, quello aumenta dell'8% all'anno automaticamente, in maniera inarrestabile. Anni fa, 2 anni fa, 3 anni fa, grazie alla svalutazione, l'Italia e le sue imprese vendettero molto. E lo Stato incassò 40.000 miliardi in più rispetto a quelli che aveva speso. Era dal 1980, da 15 anni, che questo non avveniva. Ebbene, il debito pubblico è aumentato ugualmente. Allora non si può fermare, non si può fermare. Quando vedete aumentare il debito, voi sappiate che se ne va la democrazia. L'ultima volta che il debito era enormemente aumentato, venne? Chi venne? Mussolini! Andò a Roma, chiamato dagli agrari, è vero. Ci andò solo in 26.000 uomini, vuol dire un centesimo rispetto alle manifestazioni che fa la Lega sul Po a Venezia, un centesimo. 4 gatti andarono a Roma, li lasciarono passare, sapete perché? Perché i grandi imprenditori capivano una cosa, non erano d'accordo con Mussolini, erano gli agrari, capivano una cosa, che c'era un debito enorme conseguente alla prima guerra mondiale, molto più piccolo di quello che abbiamo noi adesso, che per affrontarlo bisognava affrontarlo nell'unico modo possibile, con un dittatore che facesse che cosa? Quello che ha fatto Mussolini arrivando a Roma, chiamò le menti migliori dello stivale, l'Università della Sapienza di Roma, che gli diedero la soluzione un mese dopo. Chi ha avuto, avuto, chi ha dato, scordandoci il passato, eccetera. Tutte le volte che vedete il debito salire, abbiate coscienza che se ne va la democrazia. Siamo nella stessa situazione, siamo in una situazione che minaccia una degenerazione autoritaria, non c'è il minimo dubbio. Vedete cosa gira, tendete l'orecchio e capite cosa sta bollendo nel paese, cosa bolle appena piano, capite? Gli altri sì, chiacchierano, la non chiacchierano, sono stanchi di chiacchierare, di sentire i ladri, diciamo, giustificare i ladrocini. Siamo arrivati alla fine, o si trova la via, diciamo democraticamente, attorno al tavolo, o fatalmente sarà lotta di liberazione, fatalmente sarà quella, sarà a spallata, la risposta sarà controspallata. Poi li vediamo, i fischiettini li vedremo. Venite allora, fischiettini. Sapete bene che loro saranno nascosti nei cessi con la diarrea solita. Ecco allora, siamo qui, no? Io sto andando avanti, vado avanti fin domani mattina perché li voglio sentire sfiatati. asini sfiatati, ragni sfiatati, perché magari ad un certo punto si mettono a ragionare. Qui il problema non è nel far rumore, è nel ragionare, perché guardate che i numeri è difficile cambiarli. E mica uno può decidere di fare una rivoluzione e dice adesso faccio la rivoluzione e fa la rivoluzione. No, al massimo uno può preparare, può organizzare il suo partito, ma la rivoluzione la fa la crisi strutturale. Dovete andare a casa invece di perdere tempo a leggere Gramsci che vi spiega tutto. Ecco il punto. E diciamo il momento è questo. Noi ci auguriamo di sentire che in questi giorni possa uscire una soluzione, non dalla bicamerale, lì non si può cambiare. La bicamerale prevede il cambiamento solo dalla seconda parte e anche l'articolo quinto è nella prima parte. Addirittura è un preambolo l'articolo quinto, quello dove vorrebbero scrivere Stato federale. A dire la verità però non basta. Se ci scrivi Stato federale poi devi fare l'organizzazione federale. Vuol dire che se ci scrivi quella cosa non può esserci in un tomo di ingegneria che so il titolo anatomia patologica. Bisogna cambiare tutto, bisogna passare dal popolo, ed è quello che temono, e gli dà fastidio al popolo. Popolani a parole, elitari e autoritari nei fatti. Non è un uomo d'ordine, D'Alema, non è un uomo, pardon, tanto politico democratico di sinistra, è soprattutto un uomo d'ordine. E questo io mi auguro che sia possibile rapidamente trovare la quadra, oppure un giorno sentirete, dovrete decidere, o di qua o di là, di storie non ce ne saranno, voi deciderete. Diciamo subito che la Toscana è sempre stata grande amica dei popoli padani e noi ci contiamo molto che sia con noi, che sia col potere laico, che sia con la civiltà europea. E certo, non neghiamo che l'Italia l'ha fatta la Padania, l'hanno fatta i padani, gente onesta e gente idealista come noi, andarono a liberare, ad unire il sud, lo metto pure tra virgolette se volete, ma senza capire cosa univano, si accorsero subito dopo. Avevano davanti il Medioevo in presa diretta, qualcuno disse. Si misero le mani nei capelli, Cavour disse, speriamo che una società civile, che l'attaccamento al lavoro dei popoli del nord possano rapidamente far uscire dal Medioevo ereditato dal potere teocratico della Chiesa col Meridione. Noi ce l'abbiamo fatta tutta, abbiamo già pagato per fin troppo. Adesso la globalizzazione dei mercati ha reso impossibile continuare alla vecchia maniera con l'assistenzialismo. Domenica vi aspetto là a firmare con coraggio, determinazione, il sorriso sulla bocca, magari il fazzoletto verde addosso. E vedete, i tori schiumano quando vedono il rosso, i centralisti schiumano quando vedono il verde. Ebbene, facciamoli schiumare di rabbia! Verde! Verde! E allora, senza sorriso, fermezza e determinazione. Guardate che si discute del nostro destino, si discute di un cambiamento attraverso una via buona o peggio. La Padania di certo non morirà in piedi, va bene? Non morirà, non accetterà di essere ulteriormente oppressa dal potere centralista di Roma. O cambia o fatalmente avverranno i processi che la storia ha sempre fatto. Viva amici la Toscana e mi auguro una Toscana assieme legata alla Padania nella grande battaglia per la libertà contro il centralismo, nella grande battaglia contro l'oscurità e nella grande battaglia di chi pretende che lo Stato sia presente il meno possibile, si fidi dei suoi cittadini e dell'organizzazione che danno i cittadini, stia fuori dalla camera da letto, non normi la vita dei cittadini come è stato uso e costume di fascisti, nazisti e comunisti. Fuori! Tra l'altro non ci guadagniamo niente a averli in camera da letto, care donne, lì più che robetta, lì non c'è niente, no?
via, via, libertà, 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 libertà. Ecco la parola che li cancella, che sbianca questa gentaglia centralista, queste idee che poco hanno di positivo e di apertura agli altri. Ecco, questo è il mondo che vogliamo noi, amici tutti, ma il processo che sta avanzando nel mondo e che mette in crisi lo Stato nazionale di questa natura. Stato nazionale ha due poteri, due grandi poteri. Il potere, diciamo, sì, tra poco c'è la Padania per voi, no? Ora, però è la polizia, quella gente doveva mandarle via, non cosa siete voi. E allora va bene. No. Già fa rumore loro poi. Allora, dopo, noi festeggiamo dopo. Non dovete assolutamente arrabbiare, questa gente che è assolutamente, non dovete dare il minimo peso. Chi è contro un processo di libertà, da noi non deve ricevere neppure uno sguardo. Niente, zero. Valgono zero al conto di zero. La storia li cancellerà come ha sempre cancellato i progenitori, i loro progenitori. I nazisti, i fascisti, i comunisti, idem con Patata, stessa fine. E allora io vi devo dire e vi voglio dimostrare come la storia, cosa stia preparando la storia. E poi chiudo. La storia sta preparando la crisi dello Stato nazionale, nata dalla Rivoluzione francese, con due grandi poteri. Il potere di avere il mito dell'economia e il mito legislativo. Il mito dell'economia, e oggi non ci crederebbe più nessuno, l'avevano i paesi dell'est. Se io vi dicessi che se lo Stato ha tutta l'economia nelle mani andiamo bene, voi vi mettereste a ridere, direste falliamo di sicuro, oggi lo sappiamo. Fino a qualche tempo fa i comunisti dicevano al contrario, oggi lo sappiamo con certezza. All'est, diciamo, il paese non aveva nelle sue mani la possibilità, diciamo, di contenere lo Stato perché il Parlamento non era democratico. Non c'era concorrenza economica, non c'era quindi concorrenza politica, non c'erano interessi differenti che combattessero in Parlamento. Quindi c'era un sistema elettorale non democratico, tutto calcolato, preparato prima, un Parlamento antidemocratico, l'impossibilità del Paese di modificare, diciamo, o di contrastare lo Stato nazionale. In Occidente è differente, qui c'è l'economia, diciamo, lo scontro, la concorrenza economica tra economia pubblica, privata, eccetera, e il riflesso è che c'è la concorrenza anche in politica, c'è, cioè la democrazia, la concorrenza in politica si chiama democrazia. Il paese in uno Stato democratico può votare liberamente, ha un Parlamento liberamente eletto, adesso non siate perfezionisti, al 50%, chi ha più televisioni, chi controlla i giornali, evidentemente ha più valore di altri. Ma capite bene che questo Stato in Occidente, lo Stato nazionale, è democratico, ma è spesso oppressivo dei cittadini. Faccio un esempio. Faccio venire 10 milioni di immigrati extracomunitari, vabbè, la gente è rovinata, il problema della casa, avrebbe difficoltà enormi a trovare la casa, a girare per la strada, ci sarebbe poi la violenza, perché non credete a Mamma Rai. Pigliate l'aereo, andate in America, a New York a vedere, vedete qual è il problema. Trovereste, il quartiere degli italiani, con la loro mafia, le loro pizzerie, il quartiere dei russi, Brighton Beach, con le loro sigle, eccetera, la loro scrittura particolare, il quartiere dei negri, Harlem, e via, degli ispanoamericani, eccetera. E ognuno è contro l'altro. C'è il melting pot, la polenta etica, funziona mica, non funziona. Basta andare a vedere un aereo e capire, vedete, quando vi dicevo prima, che noi, che la gente ragiona diverso dalla classe politica. La classe politica ragiona da qui alle prossime elezioni. Viceversa, lo Stato eccetera, la gente ragiona in termini di 20, 30 anni, di famiglia, di figli, c'è una forte, profonda differenza, cerco di non farvi capire. Allora questo Stato che è democratico in Occidente è in realtà un democratico oppressore, può decidere di far venire 10 milioni di persone e neppure senza generalità, come avviene in Italia, può decidere di dargli il voto e quindi fare in modo che il Parlamento non sia più espressione dei cittadini, ma dei transeunti, di quelli che passano di lì per caso, degli italiani all'estero, dei fantasmi, eccetera. Vuol dire che è un democratico oppressore, che anche gli stati democratici sono in contrapposizione con i cittadini. Ebbene, sta avvenendo una cosa incredibile, dei due miti che ha lo Stato. Uno è quello economico, là è fallito, l'abbiamo detto prima. L'altro è quello legislativo. Ebbene, anche la gamba legislativa, anche il mito legislativo, non funziona più, non è più lo Stato o solo lo Stato a fare le leggi, esatto. Se voi pigliate una multinazionale, mica si fa processare dai giudici dei tribunali italiani, si fanno loro le leggi. È la legge, diciamo, della consuetudine, è la lex mercatoria che usava nel Medioevo, è il giudice, non è il giudice italiano, è l'arbitro, uno che sta al di sopra delle parti e che decide tranquillamente chi ha torto e chi ha ragione. Il vantaggio qual è? Che il processo lo fai subito, non aspetti evidentemente 15 anni a fare un processo. È meglio perdere subito per un imprenditore un processo che vincerlo dopo 15 anni. Vuol dire, allora lo Stato nazionale è nel girello, non ha più le gambe. Sì, la gamba economica se n'è andata, il mito pianificatore non c'è più, e c'è l'economia privata, il mito legislativo non c'è più. Ma allora cosa viene? Viene lo Stato liberale, è in cosa differente, che il Paese avrà due strumenti per contrastare lo Stato. Uno, la democrazia, il Parlamento democratico. L'altro, il referendum di autodeterminazione, un missile puntato sullo Stato. Se tu mi opprimi, io ti anniento. Ed è venuto avanti quel referendum, quel principio di autodeterminazione. La prima volta se ne sentì parlare nel 1865 a Londra, alla prima internazionale dei compagni, che poi hanno dimenticato, ormai sono amici di Agnelli loro, non hanno più le pezze nel culo. E allora nacque là l'autodeterminazione e 80 anni dopo entrò nello statuto dell'ONU, articolo 2,7, e poi negli anni successivi tutti gli stati, dal più piccolo al più grande, dal Vaticano a chi so, al più grande stato, sottoscrissero che l'autodeterminazione era un principio fondamentale del diritto internazionale. Ebbene, viene avanti, è l'uomo che si batte per la libertà, non lo fermeranno mai, sarà sempre battaglia per la libertà. Ed è lì, il principio dell'autodeterminazione ormai bussa alle porte e degli stati. Tra poco, nei prossimi 10-20 anni, sarà un principio acquisito interno agli stati. Ce l'hanno sottoscritto, ma ne hanno paura, non lo vogliono al loro interno. Tra 10-20 anni sarà la fine dello Stato oppressivo sui cittadini. Dovrà essere al minimo lo Stato, dovrà fidarsi di come si organizzano i cittadini, per gli ideologici, per gli antilibertari, per quelli del potere cattolico, per i nazisti, per i fascisti, per i comunisti. Sarà finalmente la fine. Viva la libertà, amici! Viva la Toscana! Viva la Padania!